Mentre Tony e Concetta scendono, prendono posto, noi leggiamo la parola di Dio, la scrittura. Gloria al nome del Signore. E vogliamo leggere insieme nel libro della Genesi, leggeremo al capitolo 44. Libro della Genesi, leggeremo al capitolo 44 e leggeremo dal versetto 30. Genesi 44, leggeremo dal versetto 30. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Genesi 44, 30. Credo che l'abbiamo trovato tutti, stavolta non è stato difficile. È Giuda che parla. Chiariamo, non Giuda Iscariota, eh? Dice, ma il pastore che legge? È Giuda che parla qua. Giuda Iscariota venne tanti anni dopo. Questo era uno dei figli di Giacobbe, di Israele, va bene? Giuda dice, ora dunque, sta parlando a Giuseppe, a suo fratello, ma non sa che è Giuseppe, che intanto è diventato premier in Egitto. E dice a Giuseppe, or dunque, quando giungerò da mio padre, tuo servo, se il ragazzo alla vita del quale la sua è legata non è con noi, avverrà che come avrà visto che il ragazzo non c'è, egli morirà. E i tuoi servi avranno fatto scendere con tristezza i capelli bianchi del tuo servo, nostro padre, nel soggiorno dei morti. Siccome il tuo servo si è reso garante del ragazzo presso mio padre, e gli ha detto, se non te lo riconduco, sarò per sempre colpevole verso mio padre. Ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore, invece del ragazzo, e che il ragazzo se ne torni con i suoi fratelli. Altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Ah, che io non vedo il dolore che ne verrebbe a mio padre. Potete stare comodi. Allora, proviamo a ricapitolare. Giacobbe c'aveva una famiglia numerosa, come Carmelo e Rita. Però ce n'aveva 12 di figli. E a un certo punto, 10 di questi figli si ingelosirono per uno dei figli, si chiamava Giuseppe, era il figlio della vecchiaia, il papà gli aveva comprato una bella veste colorata, alla moda, casual. E allora, insomma, furono mossi da invidia, da gelosia, ma non è giusto che a Giuseppe gli hanno comprato questa bella veste, noi non ce l'abbiamo mai avuta. E allora che pensarono? Pensarono alla prima occasione utile di vendere Giuseppe. Passava una carovana di cananei, lo vendettero e se lo portarono questi in Egitto. Poi presero la veste, quella colorata, di Giuseppe, la intinsero nel sangue, avevano scannato una bestia, andarono al papà e dissero, Giacobbe, una brutta bestia si è mangiata a Giuseppe. Non era vero. Però il risultato era stato ottenuto, si erano tolti il fratello dai piedi, erano arrivati al loro obiettivo, avevano risolto il loro problema. Giuseppe, che dava fastidio, non c'era più. Ma Dio sia lodato che il Signore ha i suoi piani, il Signore non fa mai niente le cose così per caso. Quel Giuseppe che viene portato in Egitto, venduto dai suoi fratelli per invidia, in Egitto da schiavo, accarcerato, va a finire primo ministro. Guardate come fa le cose il Signore. Perché sa, anche sarà stato oggetto di cattiveria, dice la Bibbia che il Signore fu con Giuseppe. Prima lezione molto bella, non ti devi mai preoccupare delle cose che ti capitano se Dio è con te. Dite un amen più forte. Se Dio è con te, se non è con te preoccupati. Se non è con te preoccupati, ma se è con te non ti devi mai preoccupare, perché siccome il Signore fu con Giuseppe, da schiavo diventa viceré. Non si faceva niente in Egitto senza di lui. Gloria al nome del Signore. Poi a un certo punto che succede? Perché le cose non finiscono qui. Nel paese arriva la carestia, mentre in Egitto c'è abbondanza di grano e il grano lo teneva Giuseppe. Nel paese di Canaan c'è la carestia, i figli di Giacobbe, i suoi fratelli che l'avevano venduto, vanno a cercare grano in Egitto. E che incontrano che gli deve dare il grano? Giuseppe. Si prostrano davanti a lui, non lo riconoscono, ma Giuseppe li riconosce. Giuseppe non si vendica. Il Signore gliel'aveva dati nelle mani, ma lui sceglie di fargli del bene. Gloria al nome del Signore. E allora che cosa succede? Nel momento in cui ce l'aveva nelle mani, si è ricordato pure che c'aveva un fratellino più piccolo, Beniamino. E scoggi da tutto un sistema, perché voleva vedere il fratellino più piccolo, Beniamino. Non vi dico tutti i dettagli di quella della pensata che fece Giuseppe, ma qui, ecco, veniamo al nostro testo, costringe Giuda, questo uno dei fratelli, dice: ora mi andate a prendere Beniamino e lo portate qua. Poi lo portano là, ora Beniamino deve rimanere qua, voi ve ne andate a casa. Ma no, dicono questi fratelli, in modo particolare Giuda, se noi non portiamo Beniamino a casa, siamo nei guai, perché già nostro padre ha perso il primo figlio, non sapevano che stavano parlando con lui. Se ora non gli portiamo questo piccolino, quello muore di crepacuore. Non possiamo fare questa cosa. Già ha perso un figlio, ora gli vogliamo fare perdere un altro figlio. Ed è bello questo capitolo, lo potete leggere a casa con calma, non è di questo che vi voglio parlare, ma era importante fare queste precisazioni. È bello perché colui che aveva venduto suo fratello anni prima come schiavo, ora si offre lui personalmente come schiavo al posto di suo fratello. Anni prima aveva detto: vendiamoci Giuseppe. Ora lui si vuole vendere schiavo per in modo che Beniamino torni libero a casa di suo padre. Non solo. Anni prima era insensibile verso suo padre. Non ha avuto pietà di suo padre, di dare un dolore grande a suo padre. Gli ha portato quella veste macchiata di sangue. Dice: se gli piglia un infarto a mio padre non mi importa proprio niente. Sapeva quanto Giacobbe ci teneva Giuseppe, però gli porta quella veste macchiata di sangue. O muore, o campa, io gli porto la veste macchiata. Invece adesso, guardate, è sensibile. Tant'è vero che abbiamo letto che io non vedo il dolore che ne verrebbe a mio padre se non gli porto Beniamino. Prima Giuseppe, ora Beniamino. No, che io non veda la sua faccia, non è possibile. Prenditi me come schiavo. Pensavo come la grazia di Dio riesce a cambiare le persone, fratelli. Non dobbiamo mai avere troppi dubbi sulla grazia e sulla potenza di Dio. A volte noi diciamo: quello non cambierà mai, quella persona non si ravvederà mai, quella persona non si convertirà mai. Chi siamo noi per giudicare? Chi siamo noi a metterci nel tribunale e a fare i giudici a posto di Dio? Tant'è vero che San Paolo a Tito scrive che la grazia di Dio salvifica, ma mi piace come traduce la Riveduta, che è più aderente all'originale, salutare per tutti gli uomini. Sta parlando non della salute fisica, ma sta parlando della salute dell'anima, perché anche l'anima si può ammalare. Giuda aveva un'anima malata, i suoi fratelli avevano un'anima malata, ma la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, che ti dà la salute, è come una medicina, è apparsa e ci ammaestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. La grazia di Dio può fare ogni cosa. La grazia di Dio può prendere un uomo peccatore e trasformarlo, perché la grazia di Dio è salutare. La grazia di Dio, il favore di Dio, l'amore di Dio può cambiare una mente, può cambiare un cuore, può cambiare dei ragionamenti e ci può fare pensare come pensa il Signore. Ma a un certo punto ed è qui che mi voglio soffermare stasera con voi, con l'aiuto dello Spirito Santo. Dice Giuda a Giuseppe, è molto bello: ti prego, permetti ora che il tuo servo rimanga schiavo del mio signore, invece del ragazzo. Verso 34, altrimenti, come farei a risalire da mio padre senza avere il ragazzo con me? Come farei a risalire da mio padre senza avere meco, dice la riveduta, il fanciullo? Su questo verso voglio meditare in questa sera. Come farei a risalire da mio padre senza avere con me il fanciullo? Sono le parole che Giuda disse a Giuseppe, e queste parole credo che sono le parole che ogni credente dovrebbe applicare a se stesso in alcune particolari azioni e circostanze della propria vita, che vorrei considerare con voi. Come farei, come potrei risalire da mio padre senza avere con me il fanciullo? Chi era questo fanciullo? Era suo fratello, era Beniamino. Come farei a risalire a mio padre senza avere con me il fanciullo? E questo ci deve insegnare che prima di tutto, fratelli, noi dobbiamo ritornare a casa, in questo caso alla casa di Giacobbe, ma alla casa dove aspettava tutta la famiglia di Giuda. Lì c'era sua moglie, c'erano i suoi fratelli, c'erano tutti gli altri della tribù. Tutto il resto della tribù era rimasto là, soltanto i fratelli di Giuseppe erano scesi, i figli di Giacobbe. E questo versetto dovrebbe essere il motto della nostra vita. Non dobbiamo avere rimpianti, fratelli. Anzi, ci dobbiamo esaminare alla luce delle scritture e dobbiamo rivedere bene la nostra vita per vedere se stiamo lavorando bene, prima di tutto, nelle nostre famiglie. Abbiamo presentato un bambino, ma ho detto prima che non deve essere la preghiera di un momento, la preghiera di un'occasione, la preghiera di una cerimonia. Come farei a risalire da mio padre senza avere con me il ragazzo? Era suo fratello minore. Come potrei tornare a casa di mio padre, cioè in altre parole, senza che mio fratello sia salvato? E come facciamo, pensavo, fratelli e sorelle care, certe volte a venire in chiesa, a pensare, tanto me ne torno a casa stasera dopo una giornata di lavoro, tranquilli, mentre la vita scorre, facciamo tutte le nostre attività, il nostro lavoro, tutte le nostre cose, e non pensiamo magari che abbiamo un fratello, una sorella in carne, un marito, una moglie, dei figli, dei cugini, un genitore che ancora non hanno conosciuto Gesù, che ancora non l'hanno accettato come loro personale salvatore. Certe volte facciamo come Caino, che è chiamato dal Signore: dov'è Abele tuo fratello? Rispondiamo al Signore: sono forse io il guardiano di mio fratello? E sì che sei il guardiano di tuo fratello. Devi pregare per tuo fratello, devi intercedere per tuo fratello. Dovremmo fare tutto quello che serve per la salvezza del nostro fratello. La Bibbia è piena di versetti che ci parlano di questo. Vi ricordate il fratello maggiore della parabola del figlio al prodigo? Che quando sente che il figlio minore, il fratello minore, era tornato a casa dopo aver dilapidato tutti i beni del padre, e sentì che il padre aveva organizzato una festa per la gioia di aver recuperato il proprio figlio, si adirò e non volle entrare. Suo padre lo pregava di entrare, ma dice il figlio più grande, il fratello più grande, state attenti perché è interessante: da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, notate, quando è venuto questo tuo figlio, ma perché non era suo fratello? Capita quando qualche volta abbiamo, in tutte le famiglie credo che non ci siano queste cose, quando va tutto bene, mio figlio, mia figlia, quando qualcosa magari non va bene, diciamo alle nostre mogli, ecco, tua figlia, tuo figlio, è vero, l'avete fatto pure voi, tuo figlio, tua figlia, tua mamma, tuo padre, E qua guardate, questo è un pochettino adirato, non vuole entrare, ce l'ha col padre, a me non ha mai dato manco un capretto. Hai visto? Lui che ha speso tutti i soldi con le donne di malaffare, ha dilapidato tutti i beni, ecco, questo tuo figlio, ma era pure suo fratello. E fratelli, vi voglio dire anche una cosa. Perché quel giovane, quando si è trovato nell'angoscia, che ha speso tutti i suoi beni, ve lo siete mai chiesti? Non disse: quanti servi di mio fratello hanno pane in abbondanza? Disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza? Perché non si è ricordato del fratello nella sofferenza? Perché non gli è venuto in mente il fratello? Chissà, non c'è scritto. Ma permettetemi se uso un po' la fantasia. Forse fin quando è stato a casa, quel fratello non gli ha dimostrato forse tanto amore. Perché se gli avesse dimostrato tanto amore, nell'ora del dolore e della disperazione, si sarebbe ricordato pure del fratello più grande, non soltanto del papà. Noi dobbiamo tornare a casa, noi vogliamo tornare alle nostre famiglie quando finisce una giornata di lavoro e anche quando siamo sul posto di lavoro. Continuiamo a lottare in preghiera: Signore, salva mio fratello, Signore, salva mia sorella, Signore, salva i miei figli, Signore, salva mio marito, Signore, salva mia moglie. E quando torniamo a casa vogliamo essere un buon esempio, vogliamo risplendere della luce dell'Evangelo, vogliamo dare una buona testimonianza, vogliamo fargli comprendere che noi amiamo Gesù veramente, che Gesù è la vera risposta ai loro problemi. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, con un timore santo, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. C'era questo che lo prendevano per un pazzoide, su una montagna, su un cucuzzolo di montagna, lui che faceva il contadino si improvvisa falegname, si improvvisa uno che lavora nei cantieri navali, si apre un cantiere navale, costruisce un'arca e comincia a dare martellate, chiodi, legna, a segare alberi e comincia a predicare: guardate che viene il diluvio, vi dovete salvare, entrate nell'arca. E la gente dice: è pazzo, lasciatelo stare, è folle, entrate nell'arca, è pazzo, entrate nell'arca che viene il diluvio, ma sulla montagna qua non piove mai, entrate nell'arca, è pazzo. Fin quando dice la Bibbia che 8 furono salvati, entrarono 8 persone, compreso Noè, gli animali, e Dio chiuse la porta con la sua mano. E dice la Bibbia: così avverrà alla fine dei tempi, come ai giorni di Noè si mangiava, si beveva, si andava ai matrimoni, si prendeva moglie, si andava a marito, fin quando Noè entrò nell'arca e la porta fu chiusa, così avverrà alla fine dei tempi. Ognuno si preoccuperà delle sue cose, noi ci occupiamo di tutte le nostre attività, corriamo freneticamente dalla mattina alla sera e non ci accorgiamo che invece dovremmo elevare al Signore questo grido disperato: come farei a tornare a casa senza il fanciullo? Come farei a tornare a casa di mio padre senza avere con me anche questo fanciullo che deve essere salvato? Perché suo fratello doveva essere salvato. O che il Signore ci metta questo peso nel cuore in questa sera, tornando a casa, per tutti i nostri familiari che ancora non sono convertiti. Dobbiamo tornare a casa con una famiglia salvata. Dobbiamo andare in chiesa con una famiglia salvata. Come farei a risalire da mio padre senza avere il fanciullino? Introduce anche un altro tema molto interessante. Cioè, come mi presenterei davanti a mio padre, davanti al Signore, senza avere con me il fanciullino? Quante volte, fratelli, anche il venire in chiesa diventa una routine, una cosa sistematica. Tu hai la tua religione, io ho la mia religione. Tu tieniti dalla tua religione, che io mi tengo la mia religione. Io vengo in chiesa, mi faccio il mio servizio di culto, ascolto quello che dice il pastore, ascolto qualche cantico, sento qualche preghiera e poi me ne torno a casa e tutto continua come prima. Non è questo il senso della vita cristiana. Il senso della vita cristiana è: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non sarà condannato. E noi l'Evangelo dobbiamo cominciare a predicarlo partendo da Gerusalemme, poi in Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Il che significa? Prima a casa nostra, prima tra i nostri familiari, prima tra i nostri figli, tra il nostro marito, nostra moglie, i nostri genitori, poi tra i vicini di casa, poi tra i parenti e poi fino a dove il Signore ci manda, ci prepara delle opere affinché le pratichiamo. È desiderio di Dio che non solo vieni in chiesa e dici gloria a Dio, alleluia, è desiderio di Dio che nella casa del Signore ci portiamo tutti i nostri parenti. Come farei a presentarmi davanti a mio padre? Come farei a risalire davanti a mio padre senza il fanciullino? Che il Signore ci metta questo peso nel cuore. Signore, ma se vengo in chiesa e la mia famiglia non è salvata, tu lo sai che io mi sento male. Tu lo sai che li vorrei vedere tutti ai piedi della croce. Ce l'hai questo peso nel cuore stasera per i tuoi familiari? Ogni volta che vieni nella casa del Signore piangi per loro, supplichi Dio per loro. Se questo è il tuo desiderio, anche domani mattina c'è la preghiera, non mancare, vieni nella casa del Signore, buttati con la faccia a terra e supplica Dio, perché il Signore desidera che tu e tutta la tua famiglia siate salvati. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, dice il Signore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduta in casa tua, quando sarai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Sempre sta Bibbia. Quasi ci sono alcuni credenti che sembra che hanno a che fare col diavolo quando nominano la Bibbia. Sempre sta Bibbia. E che cosa ti ha dato il Signore di così brutto? Ti ha dato una prova con la Bibbia. Grazie a Dio per la Bibbia, grazie a Dio per la sua parola, grazie a Dio perché nel momento anche più difficile della nostra vita è arrivato quel versetto come una freccia e ha trafitto il nostro cuore, ma non per farci male, per guarirci. Avete sentito, Concetta? Nei momenti difficili mi arrivava un versetto, mi arrivava un messaggio della parola di Dio, il Signore mi rincuorava. Sempre sta Bibbia, gloria al Signore per la parola di Dio. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, è scritto, ma meditalo giorno e notte. Non dice leggilo, perché non avremmo la possibilità di leggerlo giorno e notte, ma meditarlo sì, quando sei al lavoro, quando fai i servizi di casa, quando guidi. Quante occasioni abbiamo per meditare un versetto della Bibbia che magari abbiamo letto la mattina? E dice il Signore, mettilo in pratica. Perché allora riuscirai in tutte le tue imprese e allora prospererai. La prosperità del cristiano non dipende dal favoritismo di Dio. A quello il Signore lo vuole più bene, a quello lo vuole meno bene. Che poi prosperità non significa che dobbiamo avere per forza il conto in banca cospicuo. La prosperità è qualcosa di spirituale prima di tutto. E i cristiani che prosperano spiritualmente, che li vedete sempre vivi, gli può cascare pure il mondo addosso, ma loro sono sempre verdi, come certi alberi che abbiamo piantati fuori. O viene il caldo, o viene la siccità, o viene la tempesta, o scoppia la grandine, tutto quello che volete. Può venire pure la bomba atomica. È stato scoperto che quando è scoppiata la bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki, ci sono stati degli alberi che non sono stati distrutti, sono rimasti in piedi. Dicevo io, certi cristiani sono così, può scoppiare pure una bomba atomica, ma loro rimangono in piedi, perché hanno piantato le loro radici nella parola di Dio. Gloria al nome del Signore. Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, perché quando sarà vecchio il ragazzo non se ne allontanerà. Pastore, però in questo momento se ne è allontanato. Non ti preoccupare. Se hai piantato la parola di Dio nel suo cuore, prima o poi quel seme germoglierà alla gloria di Dio. Tu fai il tuo lavoro e quello che deve fare Dio al momento opportuno, Dio lo farà. Ecco, dobbiamo desiderare avere in cuore questo grido, come Giuda, che dice come farei a tornare, a risalire a casa di mio padre senza il fanciullino. Fratelli, sorelle care, che venite di culto in culto nella casa del Signore, non date posa alle vostre labbra, al vostro cuore, a indirizzare, a invocare preghiere verso il Signore fino a quando Dio non vi risponde. Non date posa alle vostre lacrime, ai vostri sospiri nel cospetto di Dio. Continuiamo a spandere l'anima nostra davanti al Signore. Noi non abbiamo la bacchetta magica per cambiare le situazioni. Noi abbiamo il Signore che cambia le cose. E se noi cerchiamo la sua faccia, il Signore ci risponde. Come farei a tornare, a risalire a casa di mio padre senza il fanciullino? Signore, come faccio a presentarmi nel tuo cospetto? Vengo in chiesa a pregare, canto e c'ho tutta la mia famiglia fuori nel mondo. Come faccio a testimoniare se i miei figli non vengono in chiesa? Come faccio a pregare? Mi sembra di sentirlo, Giuda. Come faccio a pregare se i miei figli sono fuori? Signore, la prima cosa che ti chiedo è che tu salvi la mia famiglia. Il primo miracolo che ti chiedo non è che possa avere la guarigione dalla cataratta. Non è che posso camminare meglio, sono cose importanti. La prima cosa che ti chiedo è che tu li salvi e li prepari per il cielo. Che siamo tutti nella tua casa e ti possiamo lodare e ti possiamo servire. Fratelli, diciamo la verità. Quante volte il nostro primo obiettivo... Sentivo l'altro giorno qualcuno, parlavo con qualcuno che mi ha detto abbiamo fatto un bel matrimonio, tutto a posto. Quello che è importante è che abbiamo fatto un buon matrimonio, si parlava in generale di alcune cose e io pensavo dentro di me, ma quello che è importante è che abbiamo fatto un buon matrimonio o quello che è importante è che i nostri figli siano consacrati, si vogliono bene e continuano ad amare Gesù? Ma che mi importa se ho fatto o no il buon matrimonio? Ma che mi importa delle bomboniere se i figli si sviano? Ma che mi importa del pranzo se mi hanno fatto l'applauso che era buono il pranzo? Ma che mi importa se le partecipazioni erano carine, fatte a modo? Se loro si litigano tutti i giorni? Ma che ti importa se c'hanno il palazzo, c'hanno la macchina, c'hanno il buon lavoro o c'hanno la bella professione se non sono consacrati al Signore? Fratelli, non ci lasciamo ingannare dal diavolo che ci vuole fare mettere altri obiettivi nella nostra vita. Ci sono alcuni genitori, anche cristiani, mi permetto di dire, nessuno si offenda, che sembra che la loro più grande aspirazione sia l'esaltazione dei propri figli. Mi sembrano un po' frustrati, come per dire, laddove non ci sono riuscito io, posso far valere il mio orgoglio sui miei figli. No, ci sono i miei figli, allora laddove non sono riuscito io, forse hanno un problema, si sentono inferiori. C'è proprio un difetto spirituale, psicologico, hanno un problema di inferiorità, si sentono inferiori rispetto agli altri e allora devono proiettare tutti i suoi figli e decidono loro per tutto. Loro devono decidere che strumento devono suonare, loro devono decidere che scuola devono frequentare, loro devono decidere che facoltà devono prendere, devono decidere che professione devono fare, loro devono decidere che moglie devono sposare, che marito devono sposare, loro devono decidere dove devono abitare, loro devono decidere i mobili che devono avere, loro devono decidere tutto e rovinano la vita ai figli. Oh, che esca questa sera questo grido dal nostro cuore. Come potrei risalire a casa di mio padre? Come potrei presentarmi davanti al Signore, davanti al Padre Celeste, senza il fanciullino? Ma che ti importa di tutte le altre cose? Non sto dicendo che non sono importanti. Ma la prima cosa che ti deve interessare è la salvezza dell'anima. Perché che vale all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la sua anima? Ci stai pensando all'anima dei tuoi figli? Ci stai pensando all'anima dei tuoi figli? Ci stai pensando all'anima di tua moglie? All'anima di tuo marito? Ci stai pensando all'anima dei tuoi parenti? O quello che importa è che noi veniamo in chiesa, cantiamo, abbiamo cantato, abbiamo pregato, abbiamo ascoltato la parola di Dio, ce ne torniamo a casa. Al prossimo culto, abbiamo cantato prima, eccoci un'altra volta, non viene da sorridere a me, eccoci un'altra volta veramente a cercare il Signore, no eccoci un'altra volta per dire eccoci qua, un'altra volta, un altro culto, va bene, e poi veniamo, eccoci qua ancora un'altra volta, che c'è di nuovo che c'è stasera? Beh, si canterà un canto di introduzione, un altro canto di lode, poi c'è un canto per la preghiera, poi qualcuno pregherà, il pastore chiama qualcuno di domenica, e sì, lo so, e poi ci sarà forse qualche testimonianza, la predica, raccogliamo l'offerta e ce ne torniamo a casa. La solita routine. Ma veramente pensi che Dio vuole questo dalla tua vita? Dio vuole la salvezza della tua famiglia. Dio vuole che tu gridi come Giuda: Signore, come farei a ritornare ancora una volta nella tua casa senza che i miei figli, i miei parenti siano salvati? Signore, ti prego con tutto il cuore, ti prego, io non ti lascio finché tu non mi abbia benedetto. Non te ne andare a casa stasera senza aver supplicato Dio per la tua famiglia. Perché la vera vita non è soltanto quella che può vivere su questa terra 70, 80 anni, 100 anni a chi ci campa. E tanto andiamo a finire, dici, tutte allo stesso posto. Non è vero. Perché la tua anima è eterna. La tua anima è stata creata per vivere eternamente da qualche parte. O con Dio o lontano da Dio. Non è vero che finisci sotto 4 metri di terra come tutti gli altri animali. Tu sei stato creato per vivere in eterno. E il desiderio di Dio è di vivere in eterno con Gesù. E poi il versetto ci richiama anche un altro importante argomento, quello di andare in cielo con una famiglia salvata, tornare a casa con una famiglia salvata. Che bello, apri la porta e non senti, ah, è tornato a casa, ma senti pace del Signore, fratello, gloria a Dio. Che bello avere una famiglia cristiana, che bello avere una famiglia cristiana. Andare in chiesa con una famiglia salvata. Ma il testo ci insegna anche, concludo, che noi dobbiamo andare in cielo con una famiglia salvata. Perché questo verbo risalire nell'ebraico è una parola bellissima. Si potrebbe tradurre anche come farei ad ascendere. Ascendere. In effetti era una salita dall'Egitto a Canaan. Ma è bella perché la parola, e l'ebraico è una lingua povera perché si desta a tante traduzioni, richiama all'idea anche il rapimento della Chiesa. Come farei ad ascendere al Padre, a risalire al Padre, senza avere con me il fanciullo? Vorrei dire una cosa a tutti, ai credenti lo vorrei ricordare, agli amici qui presenti lo voglio dire chiaramente. La Bibbia non parla del giudizio universale di tutti gli uomini, ma parla del giudizio universale di coloro che non credono. Lo voglio ripetere. La Bibbia non parla del giudizio universale di tutti gli uomini. Un giorno viene Dio e ci giudica a tutti. No, no. Se io non ho commesso un reato, perché dovrei essere condannato e giudicato? E se sono stato giustificato per un reato commesso, perché il Presidente della Repubblica mi ha fatto la grazia, perché dovrei subire un altro processo? Se ho ricevuto la grazia, ho ricevuto la grazia. La Bibbia dice che un giorno, molto vicino a noi, il Signore ritornerà dal cielo. È un termine che nella Bibbia viene chiamato parusia. C'è un termine anche generico che è epifania, che non è la vecchietta brutta sulla scopa che porta carbone ai bambini monelli il 6 gennaio. Ma epifania è una parola bellissima che ha a che fare appunto con la venuta del Signore, in termine generico. Ma ci ricorda che Gesù ritorna dal cielo e ritornerà dal cielo per prendere la sua sposa. Perché l'Apostolo Paolo dice: vi ho fidanzati a Cristo. E siccome il Signore le cose le fa per bene, non è che il Signore fa i fidanzamenti e dice siamo in eterno fidanzato, oppure conviviamo. Il Signore fa le cose per bene. Siccome siamo fidanzati a Cristo, dice ci dobbiamo sposare o no. Tant'è vero che in cielo ci saranno le nozze dell'agnello. Gloria a Gesù. E dice, ma però Gesù ha fatto le corde lunghe, ci ha messo troppo tempo fino a fare le nozze. No, Gesù non ha fatto le corde lunghe. Dice la Bibbia che il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma Egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano a ravvedersi. Cioè il desiderio di Dio è che tutti possiamo andare a ste nozze. E stasera il Signore ti manda l'invito pure a te. che fai? Non vuoi venire alle nozze dell'agnello pure tu? C'è un momento in cui Gesù tornerà dal cielo e sarà un momento immediato, sarà un momento improvviso. Dice la Bibbia, anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figliuolo dell'uomo verrà. Perché come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliuolo dell'uomo. Avete mai visto il lampo? Che il lampo va verde quando arriva. Subito vediamo il lampo. Dice la Bibbia, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire. Ma sappiate questo, che se il padron di casa sapesse a quale vigilia il ladro deve venire, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la porta. Immaginate il ladro che ci telefona e ci dice, senti, vedi che oggi pomeriggio, stasera, che so, alle 9, no? Mentre tu sei alla riunione di culto, vedi che ti vengo a rapinare la casa. Voi stasera sareste venuti in chiesa? No. Avreste aspettato là il ladro, magari avreste chiamato le forze dell'ordine. E Gesù dice, vedete che io vengo come un ladro nella notte, inaspettatamente. Sapete che Gesù sta per tornare? Nel mondo cosiddetto cristiano lo dicono in pochi, ma i cristiani fedeli a tutto l'Evangelo hanno scoperto questa verità della Scrittura e sanno molto bene che ci sono tanti segni che stanno dimostrando che il Signore è alle porte. Non stiamo aspettando la fine del mondo, stiamo aspettando che Gesù torna a prenderci. E in un attimo in tutto il pianeta Terra scompariranno centinaia di migliaia di milioni di persone e andranno a chi l'ha visto e diranno com'è che sono scomparsi e apriranno Quarto Grado e su Rete 4 e diranno ma come, dove sono andate tutte queste persone? Ma sappiamo dalla Scrittura che il Signore ci prende per portarci in cielo. Ma qui c'è il grido di Giuda, come farei ad ascendere al Padre senza il fanciullino? Come fai ad aspettare il ritorno del Signore e a stare sereno se ci sono dei tuoi familiari che ancora non si sono convertiti? Come fai a dormire sereno su 7 cuscini e ad aspettare con gioia il giorno di queste nozze, di questo matrimonio glorioso, quando in cielo ci sposeremo, ma anche riceveremo delle corone, dei premi, se ci sono ancora dei familiari nostri che non si sono convertiti? E guarda dentro della tua casa, perché il Signore non vuole una mera religione. Non basta soltanto che frequenti la chiesa. Vi voglio mettere un po' di paura stasera, fratelli. Vi voglio mettere un po' di paura, una buona paura. Allora due saranno nel campo. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino. L'una sarà presa e l'altra lasciata. Due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Gesù racconta la parabola delle 10 vergini, che parla dei credenti in vista di questo ritorno di Gesù. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini. 5 di esse erano stolte e 5 erano avvedute. Mi dite, fratelli, in base a questi versetti, quant'è la percentuale dei salvati? Non sto dicendo che sarà effettivamente così. Non voglio fare una nuova dottrina. Ah? Ma quant'è? Due saranno, uno ha preso e uno lasciato. Le vergini sono 10, 5 stolte e 5 avvedute. Il 50%. Perché vi ho detto che vi voglio mettere un po' di paura? Perché non tutti quelli che veniamo in chiesa, non tutti quelli che veniamo in chiesa saremo pronti per incontrare il Signore. La chiesa non è fatta né di queste mura e né soltanto di persone che si siedono nel banco. La chiesa è fatta di persone che hanno lavato le loro vesti col sangue dell'agnello e sono fedeli a Gesù fino alla morte, perché chiunque avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E allora qui ho concluso, c'è ancora questa preghiera di Giuda, vogliamo farla nostra. Come farei a salire al Padre? come farei ad ascendere? Signore, non sono manco sicuro se sono salvato io. Non sono manco sicuro. Ci sono alcuni, ma io ogni tanto alla porta, no, quando saluto, sono un po' come il fratello Iaria, faccio l'interrogatorio. C'è una giovinetta della nostra chiesa che si sta frequentando con un giovane della Campania. Ma chiamate il papà, tutto contento, che mi ha detto, dice, fratello Enzo, sono contento di quello che gli hai detto. Dice, perché sono venuti a casa e mi hanno detto, ci ha fatto l'interrogatorio. Sembrava un interrogatorio di polizia. Hai fatto bene, mi ha detto. Ho detto, certo che ho fatto così. Perché i credenti uno ci deve tenere. Le pecore sono come figli. Non è che possiamo dare in pasto ai lupi. Il papà era contentissimo. Vorrei dirvi, fratelli, che noi dobbiamo vegliare su noi stessi e dobbiamo vegliare anche sulla nostra famiglia. C'è un nemico, ho concluso veramente, che non vorrebbe lasciarci andare tutti insieme. È un vecchio nemico, è stato sempre così e continua ad essere così. Ai tempi di Mosè, guardate che fa. Mosè dice a Faraone, guarda, ci devi lasciare andare tutti perché dobbiamo offrire un sacrificio al Signore. E allora lui, al capitolo 8 di Esodo, dice, vi lascerò andare perché offriate sacrificio al Signore, al vostro Dio. Soltanto non andate troppo lontano. Allora, uno dei desideri del diavolo qual è? Che tu non approfondisci molto la tua esperienza col Signore. Non andare troppo lontano, accontentati di venire in chiesa, canti, una preghierina ogni tanto, ascolti, ti piace, che bello, mi piace come cantano questi credenti. Ma non approfondire troppo, non ti impegnare, mi raccomando, che non ti impegni col Signore, no, poi che fai? Non deve avere la certezza della vita eterna, perché se poi hai la certezza della vita eterna, no, non andare troppo lontano, ogni tanto fatti vedere. La Bibbia, chissà chi l'ha scritto, non lo leggere troppo sto libro, che ti fa male. Che se poi leggi la Bibbia ti senti in colpa, perché la Bibbia ti fa vedere tutti i tuoi errori, non lo leggere troppo. Non andare troppo lontano, non pregare troppo, se no è capace che Dio ti risponde poi. Al capitolo 10 Mosè torna alla carica e guardate che gli risponde Faraone. No, no, voi volete andare tutti? No, no, andate voi uomini e servite il Signore, perché questo è quello che cercate. Prima gli dice non andate troppo lontano, poi gli dice il nemico, Faraone, andate solo voi uomini, le donne, i bambini, le greggi, gli armenti, rimangono qui in Egitto. Guardate, non è finita qua, è interessante. Al capitolo 10 ritorna alla carica un'altra volta Mosè e Faraone, guardate che risponde. Andate, servite il Signore, il vostro Dio, rimangano soltanto i greggi, gli armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Però le greggi, le pecore, tutto il bestiame, quello lasciatelo qua. Vi concedo pure di portarvi i vostri bambini, però le pecore rimangono qua. Alla fine, non so se si era scocciato Mosè, ma è un uomo chiaro, è un uomo deciso, è un uomo, è lui che ha scritto questa preghiera di Giuda, ispirato dallo Spirito Santo, perché lui è l'autore del Pentateuco, lo scrittore. Credo che ce l'aveva nel cuore pure lui e ce l'aveva le idee chiare. Guardate cosa dice Mosè. Noi andremo con i nostri fanciulli e con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. Andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti. Andiamo con le nostre macchine e con le nostre case. Andremo con tutto quello che ci appartiene, perché noi vogliamo offrire un sacrificio al Signore. E noi in questa sera insieme leviamo un grido al Signore. Signore, io voglio ascendere a te, voglio salire a te, e voglio salire con tutta la mia famiglia. Voglio salire con tutto quello che tu mi hai donato. Non voglio che niente si perda, perché tutto, Signore, me l'hai donato tu e tutto voglio, Signore, che ritorni a te. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore con tutta l'anima nostra. Alleluia. Alleluia. Diamo gloria a Dio, fratelli.